Vi invito, vi incoraggio e vi esorto a leggere la Bibbia senza versetti, a leggere proprio i versetti sono stati messi dopo. È un libro che va letto tutto, è una lettera che va letta dall'inizio alla fine, dall'inizio alla fine. Allora, leggiamo e poi preghiamo ancora una volta. Scusate. Io vado indietro perché ho dimenticato. Inizia a essere un po'. Che generazione noi siamo? Boomer, chi mi dice? Io sono nato nel 67, adesso vanno di moda le generazioni. Soprattutto noi siamo la generazione X, quindi a nulla, che non va pari, né a destra né a manca. Mi sforzo. Adesso è finita la generazione, come si chiama? Z, inizia quella della aliena. Qual è la generazione? Alfa, quindi si torna indietro praticamente, l'alfa è la prima, e sempre si va dai greci, vedete, alla fine uno fa alfa, vi ricordo, è l'alfabeto greco, no? Se non sbaglio. Wow, signore. Quindi sono X, non boomer, questo mi sa, perché viene una generazione un po' prima. Sì, io a scuola devo iniziare a parlare anche così, a volte mi confondo. A teach. Dice l'insegnante, quindi siamo nella direzione Ticci, quello che insegna, giusto? Allora, capitolo 3. Leggevo l'altra volta su un giornale, scriveva una persona, ho messo per televisione, diceva che gli anziani sono la generazione di ferro, mentre i giovani sono la generazione di cristallo. Ed aveva ragione, sapete? A volte gli anziani si pensa, sai, i giovani hanno la forza, hanno l'entusiasmo, ma sono fragili, sono belli da vedere, tutto da scoprire, sapete, il cristallo è bello, ma è molto delicato, e Daniela lo sa, quanti bicchieri ho rotto a casa? Compro i bicchieri, tempo un mese, già spariscono, io li distruggo, a me ci vorrebbero i bicchieri d'acciaio a casa. Invece gli anziani hanno la corazza, ma non perché hanno più vita, hanno, io dico sempre, più chilometri, giro nelle gambe, chi fa più chilometri ha un po' più di esperienza, diciamo. È un po' così. Versetto 11. Poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi avere una condotta santa e pia, mentre aspettate, affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno, e gli elementi consumati dal calore si fonderanno, ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili in pace. E ricordate che la pazienza del nostro Signore è in funzione della salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. E questo egli fa in tutte le sue epistole, in cui parla di queste cose. In esse sono alcune cose difficili da comprendere. Apro parentesi. Non impossibili, difficili, ma non impossibili, che gli uomini ignoranti e instabili torcono, come fanno con le altre scritture, a loro propria perdizione. Voi dunque, carissimi, conoscendo già queste cose, state in guardia per non venir meno nella vostra fermezza. Un'altra traduzione nella vostra franchezza, portati via dall'errore degli empi. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen. Vogliamo pregare, Signore, ti ringraziamo perché ci troviamo davanti a te. Ci troviamo davanti al tuo trono, Signore. ci troviamo davanti alla tua santità, alla tua maestosità, alla tua magnificenza, Signore. Signore, parlaci questa sera, apri i nostri occhi per capire cosa vuoi da ciascuno di noi, Signore. Noi confidiamo in te, Signore, e deponiamo ogni peso, ogni cosa, Signore, ogni opera della carne per ricevere questo latte spirituale, Signore, utile, efficace per la nostra crescita in te, Padre. Grazie, Padre, in Cristo Gesù. Amen. Amen. Sono due lettere straordinarie. Non so se vedete i tempi che sono intorno a noi, no? Stiamo riflettendo. Il regno del nord, la Russia che attacca, no? Inizia a muoversi in guerra. Adesso anche Israele. Stiamo leggendo, stiamo studiando, meditando. Atti degli Apostoli, la Chiesa, effusione dello Spirito Santo, l'origine della Chiesa dopo la risurrezione di Cristo Gesù. Gli insegnamenti, il coraggio degli apostoli, le conversioni impossibili. Paolo era una conversione impossibile, no? Umanamente parlando, anche per alcuni della Chiesa. Però molti pregavano per la salvezza di Paolo. Era un persecutore e la Chiesa pregava. Questo ci fa capire una cosa. È vero che abbiamo persone particolarmente avverse contro il Signore, ma noi siamo chiamati a pregare per la loro conversione. Siamo chiamati a pregare anche per i dittatori. Sembra una cosa innaturale, no? Innaturale. Ma noi non eravamo diversi da loro. Perché la parola di Dio dice, Paolo scrive, che tutti gli uomini sono peccatori. Tutti hanno peccato e sono privi della grazia di Dio. Non c'è un peso, non c'è una bilancia davanti a Dio. Vabbè, Vincenzo, tu hai detto tre bugie. Gino, però tu ne hai detto un po' di più, adesso Vincenzo è più buono di te. Allora, siccome è più buono di te, io me lo prendo. Non è così. Davanti a Dio tutti gli uomini sono peccatori. Peccato cos'è? Trasgressione della legge. Lo dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera. Peccato, mancare il bersaglio. Tutti eravamo peccatori. E Gesù cosa ha fatto sulla croce? Ci ha perdonati. La preghiera più grande, secondo me, che il mondo ha potuto ascoltare è quando Gesù ha detto, Padre, perdona loro, perché non sanno cosa fanno. Chi c'erano? I loro persecutori, i loro schernitori, i suoi schernitori, i suoi persecutori, i suoi assassini. E Gesù che fa? Invece di invocare fuoco dal cielo, lo poteva fare. Signore, bruciali, vedi la loro malvagità. Vedi la loro cattiveria, vedi cosa mi stanno facendo, vendicati. È un po' la tendenza umana, no? Ah, ma ho ricevuto un'offesa, ma che oggi fa? Allora, Signore, fai qualcosa, vendicati. È vero che Gesù Dio dice, a me siate umili, a me sarà la vendetta. Ma noi dobbiamo essere simili al nostro mondo. Dobbiamo andare contro con lui. Siamo chiamati a pregare. Siamo chiamati a intercedere. Signore, abbi pietà, come tu hai avuto pietà di me, abbi pietà di loro. Io ho una sola preghiera in questo periodo, sapete, fratelli? Dico, Signore, abbi pietà di noi. Quanta cattiveria. In questo momento stiamo vedendo la reale manifestazione del cuore dell'uomo. Che poi la Bibbia dice, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Le cose che stanno accadendo ci sono sempre state. Il primo omicidio lo sappiamo, Caino e Abele. Quello è il frutto della disubbidienza, quello è il frutto del peccato. E stiamo studiando adesso anche le due lettere di Pietro. E Pietro enfatizza il ritorno di Cristo. Oggi del ritorno di Cristo si sente poco all'interno della Chiesa. I fratelli vivevano per incontrare Cristo, non vedevano loro di riconciliarsi con Dio, di vivere con Lui per tutta l'eternità. Anzi, Lui dice, in maniera che affrettate, non vedevano, l'affrettavano questo momento. Signore, vieni. Perché? Perché noi abbiamo non solo gustato, abbiamo assaporato la tua grazia, il tuo amore, ma abbiamo anche creduto nel tuo regno. Gesù questo insegnava ai suoi discepoli. E noi vediamo due lettere come le raccomandazioni di un padre, no? Di un fratello, di un amico, prima di lasciare casa. La prima cosa che fa: mi raccomando, comportatevi bene, ascoltate vostra madre, lavorate bene, onestamente. Sono proprio delle vere esortazioni, no? Raccomandazioni. Aveva una premura nel suo cuore l'apostolo Pietro. Veramente era come un padre spirituale. Era come un fratello, come un amico, un buon padre, un buon fratello. Cosa fa? Raccomanda, esorta. Infatti noi vediamo tutto questo in secondo Pietro, staremo un po' vicino alla lettera, non andremo molto. Secondo Pietro capitolo 1, 12-16 leggeremo. A volte noi andiamo in chiesa e pensiamo: ma è sempre la stessa cosa, è sempre lo stesso insegnamento. E lui scrive: perciò non tralascerò di ricordarvi del continuo queste cose, benché le conosciate già e siate saldi nella verità che ora avete. Ma ritengo giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti, vuol dire svegli, ricordandovi queste cose, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda. Lui sapeva che presto doveva. Che cosa significa lasciare questa tenda? Questo corpo. Come me l'ha dichiarato il Signor nostro Gesù Cristo. Che meraviglioso rapporto avevano questi due, no? Un rapporto straordinario. Un rapporto forte, sicuro, certo. Ma farò, ecco, un buon padre, un buon fratello, un buon maestro. Ma farò in modo che anche dopo la mia dipartita voi possiate sempre ricordarvi di queste cose. Lì non scrive: voi possiate sempre ricordarvi di me, ma possiate sempre ricordarvi di queste cose, non di noi. Oggi purtroppo viviamo dove? Nell'epoca dell'immagine, l'esaltazione dell'immagine. Ecco un esempio buono, giusto, sano da seguire. Come diceva, e ve lo sapete meglio di me, Giovanni Battista, c'è bisogno che lui sia innalzato, io sia abbassato. Ieri ero alla conferenza dei fratelli, ragazzi, pregate per loro, ci sono tanti pastori giovani, è meraviglioso, però con grande coraggio, disposti a portare i pesi, no? Quindi pregate, c'è una nuova generazione di pastori che ha bisogno di forza, di sostegno, perché le cose diventeranno sempre un po' più complesse, i carichi aumenteranno, stiamo vivendo nei tempi di apostasia evangelica. È vero, anche pur essendo cristiani, anche pur essendo predicatori, ma siamo lontani dalla parola di Dio. E lì ci esorta, andiamo a vedere avanti, poi lo vedremo tutto questo. E mentre si cantava un canto, no? Anche loro, io ho fatto la lista tempo fa, loro anche ieri hanno cantato in inglese il canto "Noi innalziamo te". E mentre lo cantavo, lo Spirito Santo mi parlava: sai Vincenzo, più lo devi innalzare e più ti devi abbassare. Sentivo forte sta voce: più lo innalzi e più ti abbassi, perché lì deve essere innalzato. E questo ha parlato forte a me. È lui che deve avere il primato in ogni cosa. Voi possiate sempre ricordarvi di queste cose. Infatti non vi abbiamo fatto conoscere la potenza di Dio. Che bello. Non vi ho fatto conoscere la potenza di Dio. Non vi abbiamo fatto conoscere la potenza di Dio. Qua ci fa comprendere l'immagine di un corpo. Fatte di tante membra, ma unito. Non è una persona che cambia le cose. Non è una persona a fare le cose. È un insieme. E la Chiesa è fatta di tante persone. che fanno capo a una sola. Perciò la Bibbia ci invita: venite in chiesa con un solo cuore, una sola voce, una sola mente, per innalzare, glorificare e cercare il nome di Dio. Noi vi abbiamo fatto. Quindi ci fa comprendere anche l'unità. Fratelli che stavano insieme, che meditavano, che erano concordi con l'insegnamento sano e buono della dottrina. Non vivevano per rivelazioni personali. Non esisteva una rivelazione. Lui lo dice, poi abbiamo visto, abbiamo letto Paolo, secondo la sapienza che gli ha dato, ma una sapienza, fratelli e sorelle, che veniva condivisa. Veniva condivisa. E siccome loro erano sensibili allo Spirito Santo, gli apostoli erano stati testimoni oculari di Cristo, e questo poi lo vedremo dopo, una parte importantissima, e anche Paolo l'aveva visto in persona, e poi mi sembra che il prossimo capitolo sarà questo, o già l'abbiamo aperto? Ah? Domenica forse vedremo. Vedete, ebbe un incontro proprio ravvicinato, e anche le persone intorno udirono la voce. Quindi loro erano particolarmente sensibili alla voce dello Spirito Santo. Quindi è importante essere uniti nell'ascoltare e nell'insegnare. Andando dietro alle favole abilmente escogitate. Io ho sentito persone che sembrano chissà che, però alla fine sotto ci sono delle favole abilmente escogitate. Fratelli, non andate dietro al sento, io seguo la parola di Dio. E tutti noi abbiamo questa responsabilità, non fidatevi di tutto quello che ascoltate. Cresciamo nella grazia e cresciamo nella conoscenza di Dio. Ciascuno di noi deve avere un bagaglio di conoscenza, deve saper riconoscere se questo viene da Dio o non viene da Dio, perché non è tutto oro quello che luccica. Vi ricordate quando chi fu Elia disse: Signore, io voglio vedere te sul monte, passò la tempesta, posto il tuono, grande grido, ma là non c'era. Sì. Ci fu un altro evento soprannaturale, bello, rumoroso, ma lei neanche. O passò un tuono. Dio era là e lui riconobbe la voce del Signore. Quanto è importante che noi sappiamo riconoscere la voce del Signore per non essere sballottati a destra e a sinistra. Si apre internet, si sentono tante persone predicare la parola di Dio. Facciamo molta attenzione. Tutto deve rientrare nel sentiero, nel riquadro della parola di Dio. Poi è anche vero, come l'Apostolo Paolo scrive, o per invidia, o per gelosia, o per recarmi male, non è importante. L'importante è che Cristo è innalzato. Cosa farà il Signore? Ma noi siamo chiamati a rimanere fermi sulla diritta via. Ricordate sempre, ci sono due strade, una stretta e una larga. Oggi c'è un'apostasia all'interno della Chiesa. Persone che si stanno allontanando dalla sana dottrina. Oggi la parola dottrina viene schiacciata. Ma sta dottrina, sta teologia, è vero. Ma Gesù parlava di una buona dottrina. La parola di Dio parla di una sana dottrina. La dottrina è un insegnamento. E qual è questa sana dottrina, sano insegnamento? È la parola. Non abbiamo bisogno chissà di grande rivelazione. Ci sono cose difficili da comprendere. Lo sappiamo. Perciò esiste la Chiesa. Perciò esistono i servi, gli uomini che Dio ha innalzato, per spiegarci, farci comprendere le cose che apparentemente sono difficili. E noi dobbiamo fidarci. Ma dobbiamo fare anche la nostra parte. Quando veniamo ai bambini dico: avete fatto i compiti? Ho spiegato, ho fatto, gli assegno i compiti. La prima cosa che gli dico: hai fatto i compiti? Sì, maestro, hai fatto tu o tua mamma? E ti guarda, ti aspetta 15 secondi, li ha fatti la mamma, o il fratello, o il papà. Sembra, no, io, andiamo a vedere, ma questa non è la tua scrittura, lui rimane. È la scrittura di qualcuno, muto, ma capisce che l'ho beccato, alla fine non ha fatto i compiti, qualcuno glieli ha fatti. I compiti nostri sono la preghiera, stare con Cristo, leggere la parola di Dio e servirlo. Avere il coraggio di servirlo, perché ci vuole coraggio in un mondo così complesso. Dietro a favole abilmente escogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà? Gloria a Dio! Erano stati testimoni perché Gesù li aveva chiamati. Avevano vissuto 3 anni meravigliosi con Dio. Migliaia e migliaia di persone avevano visto ascoltare la parola di Dio, ricevere guarigione, liberazione. Erano stati momenti straordinari per questi apostoli. Non potevano dire falsità, assolutamente. Perciò noi dobbiamo mettere tutto il nostro cuore in queste parole, perché erano stati testimoni oculari, erano presenti. Infatti, se noi andiamo a vedere, tutto quello che Pietro ha detto era quello che aveva detto Gesù, né più e né meno. Non ha aggiunto una rivelazione, né una nuova né una vecchia, lo vedremo. Gesù amava stare con i discepoli. Il giorno lavoravano duramente, poi alla fine se li portava sul monte e gli spiegava tutte le cose che riguardavano il regno di Dio. E quali erano queste cose che riguardavano il regno di Dio? La venuta di Cristo, la seconda venuta, il regno. E loro dovevano vivere, soffrire per queste cose, imitando il loro maestro, che era Cristo Gesù. Queste persone erano state veramente, ma veramente trasformate, cambiate letteralmente da Cristo Gesù. E non avevano ricevuto un lavaggio di cervello, avevano ricevuto un cambiamento di cuore, avevano compreso chi era Dio, il creatore di tutte le cose, che cosa aveva fatto e qual era la sua promessa per un mondo perverso, peccatore, malvagio e ribelle. A volte io penso, Signore, nonostante i problemi, le persecuzioni avevano rinunciato, ma nessuno mai è morto di fame, nessuno è andato nudo, il Signore aveva sempre provveduto ogni cosa. Che bello stare là, Signore, sentire la tua voce. Loro potevano sentire il suono della voce di Dio, di Gesù, vederlo, toccarlo, come ministrava, la gente era là, veramente i loro cuori erano immersi in Cristo Gesù, nel suo amore, nella sua grazia. Come potevano dire altrimenti? Come noi possiamo dire Cristo non è vivente quando l'abbiamo sperimentato? Come possiamo pensare di abbandonare l'Eterno in un momento difficile della nostra vita? Pietro, era lo stesso Pietro che diceva, Signore, ma da chi ce ne andremo? Noi abbiamo rinunciato a ogni cosa, ma noi abbiamo trovato la vera vita, abbiamo trovato lo scopo della nostra vita. E lo scopo della nostra vita sei tu. Da chi ce ne andremo? Chi seguiremo? Chi altro Dio innalzeremo? Solo tu hai parole di vita eterna. Quanti possono dire questa sera, solo tu, Signore, hai parole di vita eterna. Vivere con Cristo non è una vita temporanea. Chiunque crede in me non muore, ma vita. Questa è la promessa, questo è il miracolo, questo è quello che Dio ha fatto. È per questo che Dio ha aperto i nostri occhi, sono gli occhi del nostro cuore e gli occhi della nostra mente. Erano testimoni oculari. E poi c'è un versetto meraviglioso, se potete aprire. Dio li elogia, sapete? Dio elogia tutti i suoi discepoli. Al di là quando dice buono, ben fatto, buono e fedele, meraviglioso, ma c'è un altro versetto meraviglioso dove Dio li elogia. Luca 22:28, se puoi mettere, Guardate cosa dice Gesù riguardo ai suoi discepoli. Lui dice: or voi siete quelli che siete rimasti con me nelle mie prove. Lui non dice: ah, io vi elogio perché siete stati veramente bravi, avete predicato, siete stati fedeli, avete fatto questo, avete... No, siete stati con me nelle mie prove. Probabilmente da questo che cosa capiamo? Che molti l'avevano abbandonato. Molti l'avevano lasciato, erano tornati indietro, perché Gesù veramente era quella spada che divideva l'anima dallo spirito. Veramente penetrava, li sfidava, li metteva in discussione, andavano anche in confusione. E molti l'avevano abbandonato, anche sotto la croce. Quanti l'avranno abbandonato? Tantissimi, ma Gesù elogia, premia quelli che sono stati con Lui nelle sue prove. Sapete che la Chiesa nel mondo attraversa delle prove terribili, non prove personali, proprio prove di Chiesa. Esiste una Chiesa perseguitata in molte parti del mondo, dove chi professa di essere un cristiano perde ogni cosa, perde anche la sua vita. Attualmente ci sono fratelli e sorelle in carcere, dove vengono torturati e subiscono ogni tipo di violenza, verbale e fisica. Vengono allontanati dai loro cari, dai loro familiari, perdono tutto. Per cosa? Per la loro fede in Cristo Gesù. E l'autore agli Ebrei scrive: il mondo non era degno di loro. Oggi il mondo non è degno. E Dio un giorno, quando entrerà, dirà non solo buono e fedele servitore, ma dirà: voi siete quelli che siete rimasti con me nelle mie prove. Perché non è l'uomo che sopporta la prova, ma è Cristo. Perché il capo della Chiesa, fratelli, è Cristo. Lui è il nostro capo. Lui è il nostro Signore. Qualunque prova voi state affrontando per la vostra fede, se in famiglia vi deridono, se al lavoro vi scherniscono, se vi insultano con parole, non vi preoccupate. Non lo stanno facendo a voi, ma lo stanno facendo a Cristo. Rimanete fermi, andate avanti, non vi scoraggiate, pregate per i vostri. Pregate, perché non sanno quello che fanno. Preghiamo per loro. Parla di prove. Le prove fanno parte della nostra vita, no? È un Vangelo errato quando si dice convertitevi e poi tutte le cose si risolvono. Trovatemi sto posto, io vado subito. Non è vero. È un falso Vangelo, stiamo parlando dei falsi, abbiamo visto quanti falsi profeti, falsi fratelli, falsi dottori. Non è vero, non stiamo vivendo il paradiso. Questo non è il paradiso, questo è un mondo, come abbiamo letto, destinato a scomparire. Avremo nuovi cieli e nuova terra, ma non qua. Questo è un mondo che si dissolverà. Questo è un mondo che si sta consumando, si consumerà. Cieli e terra passeranno, detto Gesù. Il giorno lo vedremo dopo, lo saprà solo il Signore. Ma Dio parla delle prove. Infatti, che cosa fa Pietro nella sua prima lettera? Come un buon padre, un fratello, un buon maestro, esorta. Pietro 1:6-8 gli dice: a motivo di questo voi gioite, anche se al presente per un po' di tempo dovete essere afflitti da varie prove. E come io devo affrontare la prova? Con tristezza? Sì, c'è un momento dove tu puoi essere triste. Con rabbia? Sì, puoi anche arrabbiarti davanti a una prova. Chi non lo dice anche Giobbe, sto leggendo il libro di Giobbe, no? E mi colpisce quando lui dice ai suoi amici: ma lasciatemi sfogare, lasciatemi lamentare. Io sono un uomo pieno di sofferenza. Lasciatemi fare, che poi dopo inizio, si riflette. Nelle prove è giusto, uno dice ma mi arrabbio, ma non peccare però. Puoi anche arrabbiarti, puoi anche lamentarti. Adiratevi, ma non peccate. Peccate significa non prendetevela con me o con un fratello. Non lasciate posto all'amarezza, al rancore, eh? Sono semi velenosi. Il serpente è sempre là che mette in discussione. Dobbiamo affrontare la prova, come dice Giacomo, con gioia. Cosa diceva Neemia? La gioia del Signore è la mia forza. E noi l'abbiamo letto domenica in Ebrei 12, se non sbaglio. Gesù sopportò ogni cosa per la gioia che gli era posta lì davanti. Stai soffrendo per Dio? Rallegrati, perché lo Spirito di Dio riposa su di te. Riposa su di te. Affinché la prova della vostra fede. Come, Signore? Ma io ho sentito che... Vieni avanti, alza la mano, io pregherò per te, qualsiasi problema andrà via. Bello, tutto è bello, come il fidanzamento, tutto è bello, poi mi sposo. Ed è giusto che sia così, per carità. E poi ci sono i problemi, ma allora che vado in confusione? Fratello, tu non hai fede. Ti accadono certe cose perché vivi nel peccato. Perché sono le conseguenze della tua disubbidienza. Non vieni in chiesa, non saluti il pastore, non fai niente. Dico le cose, sto un po' vagando, ma è così, è. Affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa, abbiamo un qualcosa di prezioso che non ha eguali, è ineguagliabile, è incalcolabile, è la nostra fede. Fratelli, la nostra fede è preziosa agli occhi di Dio e anche agli occhi della Chiesa. Voi siete preziosi perché abbiamo qualcosa in comune. Questo qualcosa è la fede di Cristo Gesù. Abbiamo accettato Cristo come nostro personale e unico Salvatore. Questa fede preziosa non è paragonabile. Tu puoi conquistare tutte le ricchezze di questo mondo, puoi diventare un giorno l'uomo più ricco del mondo, ma l'uomo più povero sarà più ricco di te, se tu non hai la fede. Perché la cosa più preziosa è la fede. E la fede viene da l'udire. C'è un versetto che un giorno mi ha fatto molto riflettere, quando dice abbiate la fede non in Dio, lo cambia in di, abbiate la fede di Dio. Vedete come cambia il significato, la preposizione. A volte leggiamo abbiate la fede in Dio, ma abbiate la fede di Dio, quindi è colui che opera in noi. Dio è dentro di noi. E Paolo dice, colui che opera in voi, che cosa opera in noi? La fede di Dio. La fede di Dio opera in noi e attraverso la nostra fede. La vita è la fede nel nome di Cristo Gesù. Perché nel nome di Cristo Gesù ogni potestà, ogni altezza, ogni cosa è sottomessa. Noi siamo, per mezzo della fede di Cristo, più che vincitori, sulle nostre debolezze, fratelli, non sugli altri, sulle nostre debolezze. Utilizziamo la nostra fede, che è la fede di Dio, per combattere i desideri della nostra carne. E allora sì che abbiamo la vittoria, perché la nostra fede è vivente, non è una fede temporanea, non è una fede inattiva, non è una fede vivente, perché colui che crea la fede è Cristo Gesù. Colui che la crea è la porta a compimento. La fede che è più preziosa, che viene provata col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, e lì lo dice, soffermiamo, voi non l'avete visto, noi l'abbiamo visto, ma anche se voi non l'avete visto come l'abbiamo visto noi, voi lo amate. E credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, perché a volte si dice, se io vedo, credo, no, nessuno ha mai visto Dio. No, al massimo abbiamo visto una visione, qualcuno ha avuto esperienze di visione. Io ho sentito una volta una voce, però non ho mai visto Dio. Anche se voi non lo vedete, voi esultate di nuovo, di una gioia ineffabile. Ecco, riprende di nuovo questa parola, una gioia ineffabile, questa gioia è anche gloriosa, risplendente, magnifica, stupefacente, ottenendo il compimento della vostra fede, la salvezza delle vostre anime. A cosa serve guadagnare tutte le ricchezze di questo mondo se poi vivremo il resto delle tutta l'eternità fuori dal regno di Dio? Nello stagno di fuoco, le prove fanno parte della nostra vita, sia cristiana che non cristiana. Non pensate che quelli non cristiani non hanno prova. Voi e quando? La prova unita alla disperazione. Noi abbiamo le prove unite alla speranza. La speranza che Dio è con noi, che il Signore non ci abbandonerà, che il Signore non si allontanerà, che la nostra vita è nelle sue mani. E Gesù ha detto, colui che viene a me, io non lo caccerò mai. Non è una promessa meravigliosa? Non siamo soli, le prove ci sono, ci saranno e continueranno ad esserci, perché Dio prova, ci sarà la prova della nostra fede. Ma Dio non ci tenta, Dio non ci mette alla prova, al di là delle nostre forze. Ricordatevi questo. Le prove servono per spezzarci, per potarci. Se non c'è la potatura, non ricresce niente. La prova serve per potare. È dura, ci sono prove durissime, lo sappiamo. Nostro fratello Greg, che adesso è alla presenza di Dio, come tanti altri, hanno affrontato una prova durissima, ma non hanno mai perso la speranza, la fiducia in Cristo Gesù. Hanno ottenuto il fine della loro fede, che è la vita eterna. Che è la vita eterna. Attenzione però a riconoscere le prove della fede che vengono da Dio e da quelle conseguenti al peccato. Perché qua non bisogna fare confusione. Se una persona pecca e poi da questo peccato vive una prova difficile, quella non è una prova della fede. Non è una prova della fede. Se in famiglia alziamo la voce, picchiamo, faccio un esempio, non qua, la conseguenza qual è di questa prova? Che prima o poi tua moglie ti lascerà e non è la prova della tua fede. Quella è la conseguenza del tuo peccato, della tua ribellione. Che non ti sei arreso a Dio. Dio ti ha parlato tante volte e non ha mai compreso che i tuoi gesti erano estremamente sbagliati e peccaminosi. Se tu continui a bere, qual è la conseguenza? O fai un incidente, o addirittura ti ammali. Quella non è una prova della fede. Quella è una conseguenza dei tuoi errori. La prova della fede è che tu sei fermo in Cristo, abbiamo visto, c'è una persecuzione, ci sono sorelle o fratelli che hanno le mogli o i mariti non convertiti, devono affrontare una prova. Sono situazioni difficili e queste sorelle e fratelli rimangono veramente fermi nel Signore. Quella è la prova della vostra fede, vi incoraggio ad andare avanti, a non mollare, perché la vostra prova non solo salverà la vostra anima, come è scritto, ma salverà anche i vostri compagni, nella grazia di Dio. E preghiamo per la loro salvezza. Lui dice poi, vi ricordate, dal versetto, andiamo avanti, 11, siamo chiamati a santificare nei nostri cuori Cristo Gesù. Scusate, io vado indietro. Andiamo velocemente. Quando lui dice, dunque, poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, noi sappiamo, l'abbiamo visto l'altra volta, Donovan ha letto tanti versetti, non stiamo qua a ripeterli, qual è il nostro comportamento? Gli dice, come non dovreste voi avere una condotta santa e pia? Qual è il nostro compito in questo momento particolare che il mondo sta vivendo? Sapete che Gesù è alla porta del mondo. Gesù è veramente alle porte del mondo. Il suo ritorno è vicino più che mai, fratelli e sorelle. È vicinissimo. Vi ci sta bussando, pian piano. Sentiamo i suoi passi, che si sta avvicinando alla porta. E come dice Apocalisse, sta bussando. Apri il tuo cuore. Il Signore si sta avvicinando. E la Chiesa che cosa è chiamata a fare? A santificarsi sempre di più. Santificare significa separarsi da questo mondo, di non partecipare ai peccati di questo mondo. La nostra condotta deve essere santa, deve essere irreprensibile. Lui lo dice, Pietro lo riprende, che la vostra condotta sia santa, come figli ubbidienti al Signore, perché non apparteniamo più a questo mondo. Dio ci ha chiamati e ci ha fatti figli suoi. E come un figlio è ubbidiente al padre, no? Ascolta il padre. Una santa condotta. E come noi possiamo avere questa santa condotta? E lì lo ribadisce, se andate nella prima lettera, non voglio ripetere, quando lui dice, avendo cinti i lombi della vostra mente, siate vigilanti, riponete piena speranza nella grazia che vi sarà data nella rivelazione di Cristo. 1 Pietro 1, 13-16. Come figli ubbidienti non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamato è santo, santificatevi in tutta la vostra condotta. Noi siamo i rappresentanti di Dio. Cosa vedono gli uomini attraverso la nostra? Non devono vedere la perfezione, eh? Una perfezione caratteriale, attenzione, ci arrabbieremo, a volte ci va di alzare anche la voce, però abbiamo rispetto a loro l'umiltà di chiedere anche scusa e di riconciliare. Che cosa è importante? Abbiamo quattro indicazioni, rinnovare la nostra mente, avere una mente continuamente rinnovata, e noi la rinnoviamo attraverso la parola di Dio. Giosuè cosa dice? Questo libro della legge non deve mai allontanarsi da voi, mai dalla vostra bocca. Ma meditatelo giorno e notte, cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto. Quindi noi siamo chiamati a leggere tutta la Bibbia, non o salmettino, o il versetto, ma non lo capisco. Vieni in chiesa. Frequentate una chiesa dove insegnano tutta la parola di Dio. La parola di Dio non va spezzettata. Ah, vabbè, questo è bello, me lo tengo, però leggete costantemente tutta la parola di Dio, tutto ciò che vi è scritto, ma tutto, dalla Genesi, anche se ci sono cose difficili, ma il Signore nel corso del tempo, della vostra vita, ve le spiegherà. Al momento opportuno vi spiegherà ogni cosa. Perché allora riuscirete nelle vostre imprese, l'impresa di sottomettere la nostra carne a Dio, non dipendere dai nostri sentimenti, dal nostro discernimento. Allora prosperiremo in Cristo Gesù. Qua parla di una prosperità cristiana, spirituale. Questo, non sto dicendo che non esiste essere ricchi in Dio, per carità. C'erano le persone ricche, perché la persona ricca gli preso andò davanti, vi ricordate quando Gesù fu seppellito? Anche Lidia era una persona di successo, aveva un'impresa. L'importante, come dice la Bibbia, di non attaccare e legare il vostro cuore alle ricchezze di questo mondo. Ma noi ringraziamo anche per quei fratelli e per le sorelle che Dio ha dato tanta ricchezza. Signore, bene che attraverso di loro molte missioni vanno avanti. C'era un fratello, sentì la testimonianza di un fratello, che questo era talmente ricco, era uno degli uomini più ricchi al mondo, lui si convertì. E poi, sai, andò in chiesa, ci fu l'insegnamento, date la decima. La decima di questo fratello già era... Il Signore cambiò il suo cuore in maniera incredibile, che lui non diede la decima. Trattenò la decima per se stesso. e diede il 90% per l'opera di Dio. E quel 90% servì a sostenere moltissimi missionari in terre lontane che iniziarono a predicare il Vangelo. Meraviglioso. Quindi noi non siamo quelli che denigrano le ricchezze, attenzione, ma le ricchezze, l'importante è che non leghiamo il nostro cuore. Ognuno poi dovrà rendere conto a Dio, anche del povero che si è lamentato, che non ha avuto niente, quando la Bibbia dice tu non lamentarti che sei povero, perché tu sei ricco in Cristo. Dio ha sempre provveduto, provvederà sempre, anche nella situazione più drammatica, miracolosamente provvedita. Sappilo aspettare e apprezza il giorno delle piccole cose. Ogni giorno si fedele. Signore, grazie. Un pezzettino, due pezzettini, ma ti ringrazio perché oggi sto vivendo, oggi hai provveduto. E io so che domani continuerai a fare. E quel poco che tu mi dai, io lo dono. Se Dio ti dà 10, io... dona un po' di quella tua parte e Dio abbonderà quel 10, non tenere tutto per te. È chiaro, questo e Dio aprirà le cataratte, provvederà ogni cosa. Rinnovare la nostra mente, avere piena speranza nella grazia, quindi ci parla di fede, fiducia in Cristo. Poi il numero 3, ubbidienza è sinonimo di amare, come vi dicevo prima. Gesù ha detto: chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama. E chi ama sarà amato dal Padre mio e io lo amerò e mi manifesterò a Lui. A volte facciamo fatica a dire: Signore, io ti amo. È più facile dire: io, Signore, io ti lodo. Io ti glorifico. Signore, io ti amo. Perché ama significa ubbidire ciecamente a Dio. E noi dobbiamo andare in quella, anche in quella direzione. Amare totalmente Dio. Ci parla di santità. Ci parla di timore. La santità che cosa fa? La santità ci rende simili a Cristo, ci rende simili al nostro Maestro, ci rende simili al nostro Padre. Camminare secondo lo Spirito, spogliandoci della vecchia condotta, compiere la nostra salvezza con timore e tremore. Gesù ha detto: il vostro cuore non sia turbato. I versetti dopo ci parlano della venuta di Cristo, no? A versetto 14, perciò carissimi, aspettando queste cose, secondo la sua promessa, quale? I nuovi cieli e nuova terra, fate in modo di essere trovati da lui immacolati, quindi lo ribadisci, fate di essere immacolati e irreprensibili in pace, ma parla di immacolati e irreprensibili riguardo alla fede. Non avete nessun dubbio riguardo alla fede in Cristo Gesù. Non parla di un carattere perfetto, perché nessuno sarà perfetto. Questo non significa che non dobbiamo lavorare su noi stessi, tollerare i nostri cattivi comportamenti, Però parla di una fede, e infatti Paolo scrive a Timoteo che Dio, quando sceglie gli anziani, che siano sicuri, padroni di se stessi, uso proprio questo termine, padroni di sé, ma non padroni della loro sapienza, della loro conoscenza, padroni della loro fede in Cristo Gesù, senza vacillare. Senza venire meno, senza avere alcun dubbio, e in pace con Dio, in pace con la Chiesa. Studiatevi di conservare l'unità dello Spirito Santo attraverso il vincolo della pace. Se c'è qualcosa nel tuo cuore verso tuo fratello, prima di venire alla presenza di Dio, vai a riconciliarti. Questo lo dice Gesù. E prima di accostarci alla parola di Dio, cosa scrive l'Apostolo Paolo? Deposto ogni malizia, ogni invidia, ogni gelosia, desiderate. Prima di accostarci alla parola di Dio, la mattina, il pomeriggio, esaminiamoci. E se c'è qualcosa che non va, portiamola alla croce. Ciascuno di noi ha una croce personale. È là che otteniamo. È là che crocifiggiamo le opere della nostra carne. E ricordate la pazienza del Signore, che per la nostra salvezza, come anche Paolo vi ha scritto. Vedete l'unità? Secondo la sapienza che gli è stata data. Ognuno ha ricevuto la stessa sapienza, ma non una sapienza diversa, il loro modo di parlare, di fare, che va in una sola direzione, che è la sapienza di Dio. E questo egli fa in tutte le sue epistole. epistole viventi, no? Le loro parole parlano ancora oggi. Erano parole vive, infiammate dallo Spirito Santo. Parlava la loro fede. E anche noi siamo un'epistola vivente. Sapete che Dio sta scrivendo qualcosa, una lettera. Non scritta da mano d'uomo, attraverso la sapienza di un uomo, oppure favole architettate, come abbiamo letto. Dio ha scritto se stesso nei nostri cuori, con un solo inchiostro, non nero, non azzurro, non bianco, un inchiostro rosso, che è il sangue di Cristo Gesù, dove stabilisce il DNA divino sulla nostra vita. E questo egli fa in tutte le sue epistole, in cui parla di queste cose. In esse vi sono cose difficili da comprendere, è vero, ma non impossibile, che gli uomini, ecco, torchiano, fanno, cambiano, come fanno con le altre scritture, a loro propria perdizione. Lo fanno a loro perdizione. Esaminate tutte le cose, dice la Bibbia. Esaminate tutte le profezie. Ritenete il bene. Se qualcosa è conforme alla parola di Dio, prendetelo. Ma se non è conforme alla parola di Dio, vi esorto a eliminate, state lontani da quelle cose. Quindi è importante venire in chiesa, fidarvi dei servi che Dio ha messo in chiesa, degli insegnanti, di stare vicino, di pregare per loro, perché non è facile il loro compito. È difficile oggi come oggi condividere rettamente la parola di Dio. Vieni criticato non solo da quelle di fuori, ma molte volte le critiche vengono da dentro. Preghiamo che Dio possa dare una sapienza sana, rete, che possono mantenere il loro cuore umile. Addirittura Giacomo parla di una mansueta sapienza. Che loro possono essere sempre mansuete, ma fermi, retti, come una spada. Perché anche noi dobbiamo rendere conto a Dio. E pregate, pregate, pregate. Voi dunque, carissimi, conoscendo già queste cose, state in guardia per non venire meno nella vostra fermezza. Portati via dall'errore degli empi. Crescete. Lì non dico vi saluto con un bacio come fa Paolo, vedete? L'ultima raccomandazione è straordinaria, che racchiude un po' tutto. Grazia e conoscenza. La grazia di Dio e la conoscenza di Dio. Crescete nella grazia, ogni giorno, ogni attimo, crescete nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Cristo Gesù. E a Lui sia la gloria, ora e in eterno. E la Chiesa dice Amen.